Il lettore ha proclamato le varie tappe della nostra vita religiosa durante quest'anno che è appena iniziato. Ed è certamente una proclamazione importante perché queste tappe scandiscono i misteri della nostra salvezza e man mano ci fanno prendere coscienza del progetto di Dio nei riguardi della storia personale e della storia del mondo. E questa mattina, accanto a questa proclamazione, credo che sia doveroso dare un'altra notizia che probabilmente voi conoscete, perché oggi i mass media sono così tempestivi e immediati, per cui sappiamo le cose immediatamente quanto avvengono. Ieri il Santo Padre ha nominato Patriarca di Venezia in sostituzione del Cardinal Marco Cè, che ha dato le missioni per la sua età, il Vescovo Angelo Scola, un porporato che fino a questi giorni ha ricoperto una carica importante nel mondo della scienza, della cultura religiosa e che il Santo Padre ha destinato alla nostra città e alla nostra Chiesa. Ritengo che dobbiamo riceverlo a cuore aperto, come colui il quale la provvidenza ha stabilito sia il nostro pastore, la nostra guida, il successore di Marco, l'apostolo del Signore. Come ritengo che dobbiamo manifestare al patriarca che ci lascia la riconoscenza, la stima, l'affetto per quanto ha operato in mezzo a noi. E ritengo che tutto questo possa essere espresso nella maniera più efficace e migliore e in linea con le nostre sensibilità e con le nostre convinzioni mediante la preghiera allo Spirito Santo, perché doni serenità e conforto a chi lascia, come doni luce, intuizione e coraggio a chi viene. Credo che con questo animo la nostra comunità debba disporsi ad accogliere chi viene nel nome del Signore e a commiatarsi da chi pur rimarrà presente in città a prestare la sua opera del ministero religioso in umiltà e in semplicità di spirito. E ora assieme riflettiamo un istante su questa grande festività che è appunto l'Epifania. Per molti anni della mia vita avevo abbinato l'immagine dell'Epifania, questo mistero, a un certo tipo quasi di leggenda e che viene a noi attraverso quella descrizione un po' particolare delle vesti dei magi, della loro provenienza, dei loro nomi, poi legata anche al dono che le famiglie fanno ai loro bimbi attraverso la Befana. Poi pian piano si è fatto luce che questo mistero mette in rilievo una verità di una enorme portata per la coscienza di un cristiano, di un uomo. Mi pare che i magi rappresentino veramente il bisogno, il dovere dell'uomo d'essere sempre alla ricerca della verità, perché la verità non è un fatto statico che si apprende una volta per sempre, ma è una realtà dinamica che cresce e si sviluppa con la cultura, con la sensibilità e con la storia. Per cui soltanto chi si pone alla ricerca appassionata di questa verità, soltanto questi ha una luce interiore per interpretare i tempi, per dare significato alle scelte, agli avvenimenti in cui vive, alla storia in cui è immerso. E perciò credo che riflettere un istante appunto su questa realtà di uomini che si mettono alla ricerca dell'assoluto è quanto mai proficuo, e vedere il loro itinerario, il loro approdo, le conseguenze di questa ricerca e di questa scoperta sia quanto mai utile e fecondo anche per noi. Immagini, il Vangelo e soprattutto la tradizione ce li dipinge in modo un po' particolare, creature che certamente erano dei credenti, ma dentro il loro cuore e la loro coscienza avvertono che quello a cui erano arrivati non era sufficiente. E d'altronde l'uomo ha una sete infinita della verità, ha bisogno di andare sempre oltre, ha bisogno veramente di scoprire più l'animo profondo di questa verità, perché egli è fatto per l'assoluto. Quante volte non ho citato, fratelli miei, quella bellissima pensiero di Sant'Agostino quando dice: il nostro cuore è inquieto, Signore, finché non approda, non riposa in te. Esprime veramente questo bisogno di andare avanti, di scoprire. Mi pare che in una circostanza simile a questa vi dissi che un artista non è mai pago del risultato che ha raggiunto. Quando sta lavorando su un'opera si impegna all'estremo, ha un momento di ebbrezza quando quest'opera è pronta e poi avverte immediatamente il desiderio, il bisogno profondo e struggente di superare se stesso e ha un ideale davanti. E allora si pone ancora alla ricerca ed esprime forse in una maniera migliore, superando se stesso, quella bellezza, quell'armonia e quella verità che ha dentro il proprio cuore. Allora il cristiano non può essere un uomo pago di quelle nozioni, di quelle esperienze, di quella sensibilità che ha acquisito durante il suo itinerario spirituale, ma deve essere un uomo aperto, che spalanca gli occhi e il cuore e che cerca in maniera veramente intensa di scoprire maggiormente di più. Chi avesse un abito per quanto bello, certamente quest'abito non può esprimere tutta la bellezza, per cui dopo 10 o 20 anni che lo porta, per quanto prezioso e per quanto bello sia, ci si accorge che è un qualche cosa che non corrisponde più a quanto egli ha bisogno di avere, perché appunto pur la bellezza rimanendo sempre quella stessa, e si esprime, trova linee costantemente diverse. Vi dissi un giorno che normalmente quando vengo a riflettere con voi in queste nostre domeniche, in questi nostri incontri di ricerca, mi butto giù sempre degli appunti, tanto che ne avevo un mucchio enorme di questi appunti, pensando che mi sarebbero serviti quando magari, non avendo del tempo, non fossi riuscito a prepararmi in maniera adeguata. Poi mi accorsi che ogni volta che prendevo in mano un appunto dello scorso anno mi pareva sempre un qualche cosa di struccito, un qualche cosa di stantio, un qualche cosa che non rispondesse più al bisogno che avevo profondo nel cuore. E perciò, fratelli miei, quando noi ci ritroviamo non possiamo rifarci al passato. L'epifania di quest'anno è l'epifania unica che noi celebriamo, perché l'atmosfera, il clima, le circostanze ambientali, il nostro spirito, la nostra sensibilità sono certamente modificati, per cui abbiamo bisogno di accostarci a questa realtà con animo nuovo, disponibile, soprattutto una coscienza attenta a scoprire i raggi di questa luce nuova che il Signore costantemente manifesta al nostro cuore. Chi però cerca la verità deve essere disposto a pagarne il prezzo, un prezzo di fatica, di ricerca umile, diuturna, costante. Deve pagare il prezzo forse di sentirsi un isolato, una persona che ha sempre dentro di sé il dubbio, l'incertezza, la perplessità. L'approdo e le conquiste sono sempre molto piccole, molto marginali, e pian piano si fa questo cammino che porta alla culla di Betlemme, che porta a vedere in questo bimbo l'inviato da Dio, colui che parla in nome del Signore. Anche quest'anno, riflettendo sui magi, sulla loro ricerca di questi uomini che vengono un po' dalle regioni misteriose, vedo che pian piano camminano e approdano alla famiglia di Nazareth. Che cosa vedono di straordinario? Io non so che cosa vedono di particolare per scoprire in quel bimbo, in quella donna, in quell'uomo, un qualche cosa che annuncia, che è segno del mistero di Dio, di questo Dio che vuol rivelarsi. Certamente si incontrano in qualche cosa di normale, di scontato quasi, però credo ancora, fratelli miei, che sia quanto mai significativo che il Signore si manifesti nella norma, nel quotidiano, nelle cose più normali della vita, e si manifesta appunto in questo bimbo che rappresenta ancora il miracolo della vita, il miracolo di Dio, di questo dono misterioso che viene dall'alto, e sentono il bisogno di buttarsi ai piedi, di onorare veramente questo mistero della vita, questo mistero dell'uomo, con segno di profonda gratitudine di meraviglia profonda del loro cuore. E mi pare così bello che l'idea di scoprire il volto di Dio nel volto dell'uomo, che è l'opera principale di Dio, che è l'opera più significativa del Signore, sia una scoperta veramente meravigliosa. A guardare gli occhi di ogni uomo, di ogni donna che incontri sul tuo cammino, sia bimbo sia vecchio, e vedere in quest'uomo il segno di questo grande artista che volle l'uomo così perfetto, così significativo, anche pur avendo tutte le debolezze che l'uomo ha. E di fronte a questa realtà, che probabilmente illumina il loro cuore e la loro coscienza di una luce nuova, sentono il bisogno di tradurre tutto questo, la meraviglia, lo stupore e la riconoscenza, con dei doni. L'Evangelo dice, parla dell'oro, dell'incenso e della mirra. E tutto questo mi pare che sia un altro segno quanto mai importante, che il discorso religioso, la ricerca, l'approdo, non deve essere mai fine a se stesso, non deve portare a evadere dalla vita, ma deve immergersi totalmente nella vita, deve diventare servizio, devono diventare solidarietà, deve diventare amore, deve diventare simpatia, deve dare coinvolgimento, farsi carico e rendersi partecipe del dramma, delle difficoltà e delle attese dell'uomo che incontri sulla tua strada. E tutto questo mi dà veramente l'ebbrezza di una religione che non ti fa evadere, non ti mette in un'atmosfera irreale, ma ti caccia in maniera quasi prepotente all'interno della vita, della storia, per essere fermento, lievito e luce della vita e della storia. Una religiosità di questo tipo mi dà una ebbrezza sconfinata e mi rende veramente felice d'essere dentro in questo alveo, in questa corrente della storia, in questa lettura della vita. E permettetemi che faccia un'ultima conclusione. E i magi, dice la Bibbia, avvertiti nel sogno dall'angelo, tornano per la loro strada, per un'altra strada, il loro paese. Oggi è l'ultima festa che conclude il ciclo natalizio. Domenica prossima parleremo del battesimo di Gesù, della sua vita pubblica. Conclude questo grande mistero, così dolce, un mistero importante, perché ci ha detto una volta ancora che Dio è accanto, è dentro di noi, è dentro alla nostra storia, al nostro quotidiano, alle nostre vicende. Non è un Dio lontano, non è un Dio soltanto della teoria, ma è un Dio della vita nostra. E si conclude questo mistero, che poi ha tutta una cornice di poesia, di sentimento e di bellezza che tutti noi apprezziamo, perché il Natale ha anche tutto questo. Però, dico, non possiamo allora ritornare al quotidiano, alle nostre occupazioni, al nostro impegno giornaliero, come quelli che non hanno fatto questa scoperta. Il Natale deve portare un accento, deve accendere una luce interiore, deve avere un riflesso sul nostro modo di fare, sul modo nostro di accostarsi alla realtà della vita. Perché se non avesse questo risultato, vorrebbe dire che sarebbe stata come una pioggerella che non tocca, che non ha penetrato nel profondo della nostra coscienza. Per cui, concludendo questo ciclo, ecco, tentiamo di innestarlo nella nostra sensibilità, nel nostro modo di pensare, in maniera tale che il mistero natalizio di cui abbiamo fatto esperienza quest'anno sia un mistero che è vivo, che è determinante, che ha accentuato in noi questo senso della meraviglia, della riconoscenza e della scoperta bella che Dio non ci ha abbandonato, ma si cura di noi. E nonostante questa storia talvolta appare così catastrofica e così buia, e Dio è presente a portata di mano, e per cui quando lo invochiamo con cuore sincero è pronto a darci aiuto. Ecco, anche noi allora, come persone, come comunità, torniamo alla vita normale, ma tornando per un'altra strada, diversa da quella che abbiamo imboccato quando ci siamo accostati a Natale e al mistero appunto del Dio con noi. Con questo spirito allora viviamo questa manifestazione di Dio, che è manifestazione anche per noi, che diventa non soltanto luce esteriore, ma che diventa una luce interiore che illumina i nostri passi e dà indicazione al nostro progredire.